serata parte dal confronto aspro che abbiamo avuto sulla vicenda Era Acegas. Siamo trovati su posizioni diverse, manteniamo il nostro parere negativo su tutta l'operazione. Però dicevo, rispetto in quella vicenda, nel dibattito che c'è stato in Consiglio Comunale, così abbiamo colto nelle sue parole delle dichiarazioni importanti riferite al referendum, quindi una lettura politica del risultato referendario, è una lettura chiara, no? Cioè, quindi, che dal risultato referendario è uscita la richiesta da parte della maggioranza assoluta dei cittadini di una ripubblicizzazione del servizio idrico e degli altri servizi pubblici locali, e anche alla necessità di cominciare anche a riflettere sulla possibilità di uno scorporo del ramo idrico di Era, oltre che del settore ambiente, quindi il settore che si occupa dei rifiuti. Settori che, se ben ricordo, lei diceva, per loro natura sono, non si possono accompagnare ai settori liberalizzati, che sono quelli dell'energia elettrica e il gas, anche perché poi acqua e rifiuti, per la loro gestione richiedono anche un forte radicamento, un forte controllo a livello territoriale. In quella sede però lei subordinava a questo un possibile scorporo anche l'individuazione di fonti di finanziamento, una legge nazionale, e quindi da qui nasce anche questa serata. Abbiamo invitato appunto Marco Bersani per parlarci della Cassa Depositi e Prestiti e di questo istituto che un tempo finanziava tassi agevolati gli enti locali, che adesso invece ha assunto tutta un'altra funzione. Noi riteniamo appunto che questo istituto debba ritornare a una funzione pubblica, quindi ci deve essere una riappropriazione di questo istituto, e pensiamo appunto che da lì possano venire quelle risorse finanziarie che possono servire appunto alla ripubblicizzazione mediante scorporo del servizio idrico integrato. Di questo ci parla appunto Marco Bersani del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e anche di ATAC, esponente importante di ATAC Italia, che appunto di questa vicenda della Cassa Depositi e Prestiti se ne sta occupando da molto tempo. E quindi ha delle cose importanti da dirci a proposito. Quindi io direi di dare la parola, di iniziare, se il sindaco è d'accordo,
assolutamente,
e da Marco Bersani, quindi, che non è quello che ha vinto le primarie. Vai.
Sì, intanto buonasera a tutte e tutti. Diciamo che se confronto deve essere, io vado anche per affermazioni nette e poi ovviamente provo ad argomentarle, perché la mia impressione è che la situazione in cui siamo immersi ci viene raccontata in una maniera completamente deformata. La crisi c'è, ma ha tutta un'altra lettura. Io proverò a capire insieme a voi quale altro tipo di lettura si può dare e anche quali sono le proposte per uscire. Parlerò ovviamente anche della Cassa Depositi e Prestiti, anche qui facendo una premessa. Faremo una campagna per riappropriarci della Cassa Depositi e Prestiti, attenzione però a non cadere nel tranello di pensare che non si può ripubblicizzare se prima non si ripubblicizza la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, gli enti locali i passi li possono fare qui, ora e subito, anzi diciamo di più, dovrebbero averli già fatti a iniziare dal giorno dopo la vittoria referendaria. Questo sta scritto in un referendum che è un voto costituzionalmente garantito, e il ragionamento invece che faremo anche sulle risorse è proprio per dare una lettura diversa di quella che normalmente ci viene raccontata, e anche per capire come uscirne, perché poi il problema dei finanziamenti è un problema reale. Dico questo perché la prima affermazione che faccio è che la ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali serve alla stabilità finanziaria degli stessi. Cioè, oltre a tutte le cose che noi ci diciamo da sempre, che sono beni comuni, che devono essere gestiti in maniera partecipativa dalle comunità locali, io aggiungo che senza ripubblicizzazione di questi servizi saranno condannati a annegare nel debito. Quindi anche quando qualcuno dice sì, ma ripubblicizzare costa, la prima risposta che va data è: continuare così quanto costa? Vi faccio un esempio immediato. Noi a Roma presenteremo entro metà dicembre una proposta di ripubblicizzazione di Acea Ato 2. Per capirci, è l'acqua di Roma, cioè è il servizio idrico più grosso del paese nel senso del numero di utenti che raccoglie. E per fare attualmente Acea è il 51% del comune di Roma, 49% di soggetti privati intesi come Suez, che è una grande multinazionale, Caltagirone, che tutti voi avrete sentito almeno parlarne, una serie di fondi finanziari, eccetera, tutta gente ovviamente cromosomicamente interessata a erogare il servizio dell'acqua, come potete immaginare. Siccome a Roma c'è stata una battaglia per fermare l'ulteriore vendita di quote pubbliche tentata da Alemanno, e si è costruita una coalizione sociale fortissima, compresa l'opposizione, quindi i partiti presenti in Consiglio Comunale, vinta quella battaglia, però l'opposizione in Consiglio Comunale ha detto: abbiamo vinto, arrivederci, buongiorno. Cioè si torna alla situazione, allo status quo, 51% pubblico, 49% privato, e abbiamo detto no. Perché siccome non vogliamo ogni anno trovarci a fare la stessa battaglia, adesso alziamo il tiro e diciamo che invece ci riprendiamo anche il 49%, e stiamo mettendo in piedi un progetto anche dal punto di vista economico e finanziario. Per esempio, una cosa che abbiamo scoperto è che attualmente Acea Ato 2, se continua così, fra circa 15 anni sarà sostanzialmente collassata nei debiti. Se si ripubblicizza invece si garantisce stabilità finanziaria. Perché questa cosa? Perché Acea Ato 2 è controllata direttamente da Acea SPA, che è la holding. Che cosa succede? Che tutti gli utili di Acea Ato 2 finiscono alla casa madre, che li distribuisce agli azionisti. E ogni volta che Acea Ato 2 ha bisogno di soldi, la casa madre glieli presta a tassi di interesse di mercato. Immaginate cosa vuol dire: ogni volta che Acea Ato 2 ha un utile sparisce, e ogni volta che ha bisogno di soldi si indebita. Quindi se prosegue, naturalmente noi paghiamo in bolletta gli oneri finanziari dalla casa madre alla casa figlia. Allora, la mia prima affermazione è: ripubblicizzare il servizio idrico serve a stabilizzare dal punto di vista finanziario i servizi pubblici, oltre che ovviamente tutti i ragionamenti che do per acquisiti di bene comune, eccetera. Seconda affermazione che faccio è che la democrazia in questo paese non esiste più. Testimonianza il fatto di cosa sta facendo proprio in questi giorni la cosiddetta authority indipendente dell'energia e del gas, che è stata delegata a produrre la nuova norma tariffaria. Ci è stata presentata l'altro ieri la nuova norma tariffaria, è una truffa colossale, per cui partiremo con una mobilitazione gigantesca e stiamo già allarmando tutti i territori, perché la nuova norma tariffaria è peggiore di quella in vigore attualmente. Quindi non solo non riconosce il risultato referendario, lo peggiora addirittura. Terza affermazione è che in questo paese ci sono un sacco di soldi. Questa credo che sia la più complicata da accettare immediatamente, ma poi ci arriviamo. Naturalmente il corollario dell'affermazione che ci sono un sacco di soldi è anche quello che nel breve voi ne avrete sempre di meno, ma questo è un altro paio di maniche. Proviamo a capire allora il ragionamento. Intanto il referendum. Che cosa ha significato sostanzialmente il referendum? Il referendum ha significato che si è chiusa una narrativa che ci hanno raccontato per 30 anni. Per 30 anni ci hanno detto: privato è bello. Ci hanno detto che il privato era efficiente, che il privato era moderno, che certo il pubblico deve regolare, deve controllare, no? Tutte quelle cose strane che poi uno non capisce, perché se io tolgo il know-how, cioè i saperi, che cosa controlla il pubblico, no? Progressivamente. Se io privatizzo un servizio, magari il primo anno ho ancora una memoria storica, il secondo anche, dopo 5 anni io non so nulla. Prendete il caso dell'Ilva, che non c'entra con i servizi pubblici. Ovviamente uno pensa in quella situazione, un ruolo dello Stato per sistemare la situazione sarebbe necessario. Con quali saperi? Dopo che sono stati eliminati tutti i saperi manageriali pubblici da circa 40 anni, chi va a governare una cosa come quella dell'Ilva? Cosa vuol dire che si controlla? Se io non ho i saperi, difficilmente controllo. Bene, dopo averci raccontato per 30 anni che è privato e bello, noi con il referendum gli abbiamo detto non ci crediamo più. Abbiamo detto non è vero che il privato è bello. Quantomeno la maggioranza assoluta degli italiani non crede più alla favola che il mercato deve essere l'unico regolatore sociale, che tutto deve essere lasciato alla mano invisibile del mercato, che è libero di dispiegarsi, è capace di allocare le risorse, capace di redistribuire le ricchezze, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo detto che esiste qualcosa che viene prima del mercato, e cioè una serie di beni che non sono nemmeno beni pubblici, sono beni comuni, quindi qualcosa in più anche dal punto di vista giuridico, perché sono beni affidati da affidare al pubblico, ma non in senso proprietario. Il pubblico non ne può disporre come vuole, perché sono beni di tutti. Detto questo, ci hanno raccontato una nuova, ci hanno costruito una nuova narrativa, hanno detto va bene, privato, non ci credete più che privato è bello, lo accettiamo, avete votato, ma sì, va bene, non siete d'accordo, potete esprimervi, l'importante è che abbiate chiaro che privato è obbligatorio, o quantomeno ineluttabile, cioè potete, avete la libertà di opinione in buona sostanza. Il referendum è stato un grande sondaggio, quindi senza conseguenze pratiche, ma diciamo un sondaggio sugli umori del paese. L'importante è che questo paese sappia che privato, se anche non è più bello, è obbligatorio o quantomeno ineluttabile. Quindi tornate a casa rassegnati, perché esistono i mercati, esistono i trattati europei che ci dicono che la strada è quella. E guardate che la partita la giocano pesante. Chi conosce un attimo i contratti dei lavoratori sa che, per esempio, l'ultimo contratto dentro ERA, gli incentivi sono stati dati ai lavoratori dell'energia e non sono stati dati ai lavoratori dell'acqua. Questa è proprio una vendetta precisa, fatta scientemente, non c'è nessun motivo contrattuale per questa cosa, se non il deve pagare questo paese perché ha interrotto le magnifiche sorti e progressive della messa sul mercato dell'intera vita delle persone. Eravamo così belli lanciati, a un certo punto questo paese ha messo un granello di sabbia, ha inceppato il percorso, e quindi la dovete pagare. Per questo che l'authority emette una tariffa che è addirittura peggio della precedente, ovviamente riconoscendo che c'è il risultato referendario, riconoscendo tutto quanto. Dopodiché però concretamente, praticamente, si procede in quella direzione. E allora proviamo a capire un po' meglio come se ne esce. Intanto, se io dovessi definire la crisi in 3 parole, la direi così. Questa è una crisi del sistema bancario che è stata trasferita sullo Stato attraverso il debito pubblico e che dallo Stato è stata trasferita sui cittadini. Punto. Questo è il senso concreto della crisi. Dove ci hanno raccontato, attraverso, diciamo, un'idea shock, quella del debito, che serve non tanto perché quello sia l'obiettivo prioritario, ma perché dentro quella costruzione si ingeneri annichilimento individuale e collettivo, cioè tutti noi entriamo nel panico, tutti noi assumiamo, quindi, come ogni volta che si è nel panico, si assume il disegno costruito da chi l'ha prodotto, e rientriamo dentro quei meccanismi. Prova ne è che il debito della Grecia, prima di tutti gli interventi possibili e immaginabili, era il 120% del PIL, oggi è il 152%. Prova ne è che perfino il nostro governo così perfetto è partito con un debito pubblico del 119% e oggi siamo al 126,2%. Allora delle due l'una, o i professori devono tornare a casa a ripassare, e io non credo, oppure l'obiettivo non era l'abbattimento del debito pubblico, ma utilizzare il debito pubblico per abbattere una serie di altre cose, e cioè i diritti sul lavoro, diciamo la gestione, la gestione collettiva di beni comuni, la privatizzazione sostanziale di tutta la società. Questa è la partita che si sta giocando. E noi non dobbiamo stupirci che il voto referendario, al voto referendario non siano seguite, come in una normale democrazia, le conseguenze che ci saremmo aspettati, perché la partita che si sta giocando è vera, è una partita forte. Chi di noi ha entrature dentro i grandi, grandi società di gestione sa che il referendum gli sta qui, sono imbufaliti. Attenzione, quindi quando noi ragioniamo e siamo sempre abituati a dire ma noi come faremo a intervenire, dovete sapere che la questione del referendum ancora non è andata giù alle società gestrici, perché avevano una tavola imbandita di 76 miliardi di investimenti e noi abbiamo tirato via la tovaglia. La stanno rimbandendo ovviamente, però nel frattempo si sono trovati la tovaglia, e poi siccome esiste ancora una Corte Costituzionale, ben 5 provvedimenti messi in campo contro il referendum sono stati annullati, quindi qualche problema continuano ad averlo, cioè non si va via linearmente. E attenzione che dentro tutto questo processo gli enti locali, quindi ben venga l'incontro con il sindaco di Modena, gli enti locali, per come la vedo io, sono le vittime predestinate di tutto questo processo. Cioè la mia idea è che alla fine di tutto quanto sparirà la funzione storica degli enti locali. Questo indipendentemente dalla consapevolezza che ne hanno oggi o meno i sindaci e gli amministratori, la mia impressione è che hanno una consapevolezza molto al di sotto della necessità. Perché spariscono gli enti locali? Beh, basta fare due conti. Intanto diciamo una cosa, il debito, non so, guardiamo i dati del 2011, i dati del 2011, le entrate del nostro paese sono state di 736 miliardi, le uscite 720, cioè abbiamo avuto un avanzo primario di 16 miliardi, cioè tra entrate e uscite questo paese è inattivo da circa 15 anni. Cioè da quando il debito sale. Come mai? Perché quelle sono le entrate primarie, poi alla fine dobbiamo metterci gli interessi. Per esempio l'anno scorso abbiamo pagato 78 miliardi di interessi sul debito, quindi i nostri 16 miliardi di avanzo, altro che paese di spendaccioni, altro che paese di spendaccioni. Questo è un paese che ogni anno conclude con il bilancio inattivo. Peccato che deve pagare gli interessi, e pagando gli interessi il bilancio va in netto passivo. Allora, sulla questione dei soldi, cominciamo a dire che l'anno prossimo noi dobbiamo mettere via 90 miliardi per gli interessi. Poi abbiamo approvato il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact che cosa dice? Dice sostanzialmente che tutti i paesi che hanno il debito superiore al 60% del PIL devono rientrare dentro il 60% del PIL. Quindi diciamo noi abbiamo il 120%, dobbiamo portarlo al 60%. In 20 anni cosa vuol dire? 3% in meno all'anno. Quindi noi l'anno prossimo, oltre ai 90 miliardi di interessi che dobbiamo pagare, dobbiamo mettere via altri 45-50 miliardi per il Fiscal Compact. Siamo già a 145-150 miliardi, non abbiamo ancora comprato una penna. Chiaro il ragionamento? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quel debito noi non lo possiamo pagare, lo sanno tutti, ma tutti continuano a dire che quel debito va pagato, non per pagarlo, ma per continuare a fare i tagli, eccetera, eccetera, eccetera. Gli enti locali in più hanno quella meraviglia che si chiama patto di stabilità interno. Attenzione, anche questo non arriva dalla galassia. I paesi europei sono ciascuno libero di definire i propri obiettivi di finanza pubblica a livello statale o di articolarlo sulle loro articolazioni interne. Cioè il patto di stabilità interno non esiste in tutti i paesi. Alcuni paesi considerano solo il debito dello Stato e non il debito degli enti locali. Poi alcuni fanno anche delle manovre strane. La Merkel come ha ottenuto il consenso sul Fiscal Compact e su gli aiuti, tra virgolette, alla Grecia, quando dentro il suo paese erano tutti contrari. Semplicemente ha detto: prendiamo tutti i lender, cioè le regioni, avete il debito, del debito se ne fa carico lo Stato. E improvvisamente i socialdemocratici, i verdi, i socialisti hanno votato a favore di tutto. Perché? Perché governano moltissime di quelle regioni, gli è stato cancellato il debito delle regioni e se l'è assunto completamente lo Stato tedesco. Sono cose che si fanno, in Italia si fa il contrario. In Italia ai comuni si chiede di pagare il loro debito in più di contribuire al debito dello Stato. Le percentuali del debito Stato o enti locali sono, per esempio nel 2011 gli enti locali contribuivano per il 6% al debito complessivo, per il 94% era lo Stato, tanto per chiarirci. E però gli enti locali si trovano nel patto di stabilità interno, che esiste dal 1999, che per circa 10 anni è sostanzialmente servito a rendere sempre meno capace l'ente locale di svolgere la sua funzione attraverso la riduzione del personale e la riduzione della capacità di investimento. Ma dall'anno prossimo c'è la novità: non si incide più solo sul personale e sulla capacità di investimento, si va a minare anche la spesa corrente, cioè le spese che servono per il normale funzionamento dell'ente locale. Già quest'anno gli enti locali devono sostanzialmente applicare un coefficiente al spesa media del triennio 2006-2008, coefficiente che per i comuni sopra i 5.000 abitanti è del 15,6%, ne viene fuori una cifra per cui dal saldo iniziale gli enti locali hanno l'obiettivo di raggiungere quella cifra, cioè di ridurre drasticamente la spesa corrente. Dall'anno prossimo gli enti locali verranno divisi in comuni virtuosi e non virtuosi. Quali sono i comuni virtuosi? C'è tutta una serie di parametri, ve ne indico solo qualcuno. È comune virtuoso quello che copre il massimo dei servizi a tariffa individuale, che tradotto per tutti noi cosa vuol dire? Aumento delle tariffe. È comune virtuoso quello che riduce i costi di produzione, che per tutti noi cosa vuol dire? Riduzione dell'occupazione. È comune virtuoso quello che svende più società possibili. È comune virtuoso quello che svende più patrimonio pubblico possibile. È comune virtuoso quello che ha una maggiore autonomia impositiva sul proprio territorio, cioè che aumenta le tasse. Quindi un comune virtuoso è quello che riduce l'occupazione, aumenta le tariffe, aumenta le tasse locali, svende il patrimonio pubblico e svende i servizi pubblici locali. Questa è la situazione. Allora, perché io dico che vogliono far sparire gli enti locali? Perché c'è dietro un disegno politico. Se io vi devo togliere tutto e vi devo privatizzare tutto, immagino che voi vi arrabbierete. E quindi cosa devo fare? Devo anche spostare il più lontano da voi possibile i luoghi della decisionalità democratica. Perché se voi vi arrabbiate, i luoghi dove si prendono le decisioni sono vicini a voi, c'è per caso il pericolo che vi organizzate e che andate lì e cominciate a dire: questo servizio lo voglio, su questo non sono d'accordo, questo non lo potete fare. Se io vi sposto progressivamente i luoghi della decisionalità, intanto rendo più difficile per voi l'organizzazione collettiva, ma progressivamente vi aiuto a immaginare che voi sarete sempre più impotenti, cioè che c'è un'ingiustizia, ma come faccio a protestare? Guardate per esempio la vicenda degli ATO. Questa è la prima regione, perché questa è sempre la regione più realista del re, che ha fatto la legge in cui alla fine abbiamo un atto unico regionale, il che significa che voi progressivamente ogni problema che avete, invece che andare a Modena, dovrete andare in regione. Immaginate se abitate a Piacenza, cosa vuol dire che ogni volta dovete andare in regione per protestare o per anche solo per esercitare il diritto di informazione. È evidente che tutto questo è fatto per rendere sempre più complicato l'autonoma auto-organizzazione delle comunità locali e della cittadinanza. Allora, se gli enti locali sono nel mirino, io credo che gli enti locali devono sostanzialmente avere questa consapevolezza e agire di conseguenza. Lo stesso vale per le comunità locali, anzi, diciamo con un ragionamento a geometria variabile. Ai cittadini io dico sempre che i cittadini devono difendere gli enti locali malgrado la grande maggioranza dei loro amministratori e dei loro sindaci. Ovviamente non mi sto riferendo immediatamente al sindaco che è presente qui stasera, ma in generale, secondo me, stiamo attenti all'idea che, siccome anche gli enti locali li sentiamo troppo separati, l'ente locale non va difeso. Noi dobbiamo difenderli malgrado. Lo dico io che abito a Roma, immaginate cosa vuol dire difendere l'ente locale con un sindaco come Alemanno, no? Cioè proprio non viene neanche un briciolo di empatia di quelle lontanissime. Eppure noi dobbiamo difendere l'ente locale di Roma malgrado Alemanno, e anche da Alemanno, che noi normalmente chiamiamo Ale Danno quando agisce, Ale Nocchio quando parla, perché è esattamente così. Dice bugie e fa danni quando si muove. Ma per fortuna tra poco almeno questa parte del problema verrà superato. E allora proviamo a capire un po' meglio gli enti locali come possono. Intanto c'è la questione del patto di stabilità interno. Gli enti locali hanno appena fatto anche una manifestazione di più di 1000 sindaci a Milano. Gli enti locali sono andati dal Presidente della Repubblica e hanno detto: se la legge di stabilità non modifica il patto di stabilità interno, ci dimettiamo automaticamente tutti. Io dico che lo devono fare, non solo dirlo. Dico anche che gli enti locali devono uscire dalla logica che loro sono una comunità chiusa in quanto amministratori, che va a gestire le cose con le regioni, con il governo, con il Presidente della Repubblica, ma che queste cose le devono fare con i cittadini. In tutta Italia, grazie anche a Mauro che me l'aveva suggerito, io ho provato a vedere quanti comuni stanno spiegando ai cittadini che cos'è il patto di stabilità interno. C'è un comune in Abruzzo che ha scritto sul sito: cari cittadini, vi spiego perché quest'anno quella strada che voi dite che va asfaltata non può essere asfaltata, vi spiego perché quell'opera pubblica, e spiega cos'è il patto di stabilità interno. La prima cosa che devono fare gli enti locali è spiegare ai cittadini questa cosa, magari facendolo un po' meno in maniera giustificazionista di come l'ha fatto il comune d'Abruzzo, perché poi alla fine di tutto sembrava che non poteva fare nulla, invece non è così. Però cominciare a dire ai cittadini: guardate che qui potete votare destra, sinistra, sopra e sotto, ma se non facciamo una battaglia cittadini, enti locali, su questa questione, finisce che rimaniamo tutti nello stesso imbuto. Perché oggi il patto di stabilità interno impedisce addirittura di fare le opere quando ci sono i soldi. Io sono stato recentemente in un comune dove il sindaco diceva: io ho i soldi per fare una scuola, l'abbiamo decisa tutti, è un bisogno della comunità, non posso fare la scuola perché il patto di stabilità mi impedisce di spendere anche se ho i soldi. Allora su questa partita va giocato ad un altro livello. Le comunità locali devono prendersi la loro parte, i sindaci devono aprire alle comunità locali rispetto a questa cosa, perché la partita finale è che spariscono gli enti locali nella loro funzione storica. A quel punto i cittadini saranno comunità più sole, più esasperate, con meno diritti e con meno beni. Allora su questo gli enti locali secondo me devono decidere se sono l'ultimo agente delle politiche stabilite dai trattati europei a scalare tecnico per tecnico fino ai territori, o se sono i primi rappresentanti degli abitanti di un territorio. Guardate che questa volta non c'è più la zona grigia, non c'è più la zona di compensazione. I sindaci devono decidere se sono i rappresentanti degli abitanti di un territorio o se sono gli esecutori di trattati e politiche che arrivano dall'alto. Non c'è la terza via. Se qualcuno pensa, io speriamo che me la cavo, sta semplicemente segando di un altro pezzo il ramo su cui è seduto. Perché la partita è di questa intensità e di questa dimensione. Quindi veniamo alla cosa che i soldi ci sono. Questo è un paese ricco. Questo è un paese che complessivamente ha una situazione finanziaria perfetta. So che sono parole forti, però veniamo a dirlo. La ricchezza di questo paese, dati dalla Banca d'Italia, la ricchezza privata di questo paese è 9.000 miliardi di euro. Qualsiasi azienda che ha 9.000 miliardi di euro e un debito di 2.000 miliardi viene considerata non azienda florida, azienda perfettamente stabile. Questo è. che il debito non è una cosa brutta, il problema è la quantità, il problema è la proporzione. Chiunque di noi migliora la sua vita indebitandosi, no? Entro certi limiti. Se uno vuole comprare la casa, cosa fa? Si indebita. E indebitandosi, ovviamente, poi nel tempo acquisisce un bene, migliora la sua qualità della vita. Bene, il sistema Italia ha 9.000 miliardi di euro di ricchezza privata e 2.000 miliardi di debito. Cioè, dal punto di vista dell'economia classica, quella della Bocconi, quella che ancora ispirata da Monti, rettore della Bocconi, direbbe che questo paese è in perfetta situazione economico-finanziaria. Ovviamente non in perfetta situazione economico-sociale, perché 9.000 miliardi stanno nelle mani di qualcuno e non stanno nelle mani collettive, evidentemente. Non solo, ci dicono che non ci sono i soldi per fare nulla. Allora, lasciamo stare per un momento i 9.000 miliardi di ricchezza privata, dove basterebbero alcune norme e alcune sacrosante tasse per attuare un minimo di redistribuzione senza risolvere il problema, ma voglio dire, basterebbero veramente poche cose. Per esempio la tassa sulle transazioni finanziarie, conosciuta come Tobin Tax, che questo governo per esempio ha cercato nell'applicazione di togliere le banche dall'applicazione della tassa. Immaginate una tassa sulle transazioni finanziarie, tolgo le banche, ditemi voi cosa rimane di quella tassa, no? Fallita la cosa, però ci riproveranno. Perché? Perché l'idea che sta dietro è quella che bisogna continuare a favorire i capitali finanziari nella grande illusione che tutta questa ricchezza un giorno poi produca crescita, investimenti, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra cosa, abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti. Qualcuno aveva detto abbiamo una banca, ma insomma è un'altra cosa. Abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti. Che cos'è la Cassa Depositi e Prestiti? Allora, la Cassa Depositi e Prestiti esiste dal 1850 e fino al 2003 era un ente dello Stato che svolgeva un'unica funzione, raccoglieva risparmio postale dei cittadini e dei lavoratori, garantendo a questi cittadini e questi lavoratori un interesse minimo dell'1,5%, quando si esagera il 2%, ma d'altronde non siamo bulimici e ci va bene così, e tutta questa massa di denaro veniva utilizzata per consentire agli enti locali prestiti agevolati per poter fare gli investimenti. Il cerchio filava, cioè una tipica funzione pubblica. Che cosa succede a un certo punto? Succede a un certo punto che si decide di privatizzare anche la Cassa Depositi e Prestiti, insieme a tutto il sistema bancario. Tenete conto che solo nel 1993 il 74,5% di questo paese, del sistema bancario di questo paese, era controllato dallo Stato. Comunisti proprio, no? Oggi è lo zero. Sapete che la Banca d'Italia è privata. La Banca d'Italia non è dello Stato, quello lo chiamano il governatore, ma la banca privata è la Banca d'Italia in mano a banche private. Cioè oggi il pubblico nel sistema bancario finanziario è pari a zero. La Cassa Depositi e Prestiti viene privatizzata nel 2003. Nel 2003 diventa un SPA. Quelle cose che poi si dice, ma no, che problema c'è, no? La SPA, stiamo a discutere, diciamo, di quisquiglie giuridiche, societarie, è sempre pubblica, no? Già, intanto perché l'hai trasformata se è sempre pubblica? Vabbè, questo è secondario, no? Viene trasformata in SPA. Da quel momento lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti cambia e scrive articolo 10. Ogni intervento della Cassa Depositi e Prestiti deve avere come prerequisito la redditività dell'investimento. Ha cambiato o non è cambiato? Guardate che non è che quando era dello Stato andava in perdita, ma non aveva l'obbligo della redditività, aveva l'obbligo del pareggio, cose ben diverse. Perché se io decido che l'obbligo è il pareggio, posso fare una funzione pubblica. Se io decido che l'obbligo è la redditività, Allora vado come la settimana scorsa, Monti è andato in Qatar. Sapete che è andato in Qatar dagli Emirati, ha concluso affari giganteschi per la crescita del paese, per l'interesse nazionale. Pochi sanno che era accompagnato dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti in quel viaggio e che con l'emiro del Qatar hanno deciso una serie, una joint venture su una serie di settori strategici dell'economia del paese, come il turismo, come la moda, eccetera, eccetera. Non solo. Si decide di far entrare le fondazioni bancarie che prendono il 30% della Cassa Depositi e Prestiti. Interessante questa cosa. Tenete conto che fino al 1990 l'unico modo che avevano i comuni di finanziarsi era la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè non potevano andare da altre parti. Leggetela dal punto di vista delle banche. Un intero mercato era sottratto. Tutti gli enti locali si finanziavano solo in maniera pubblica. Allora io faccio entrare le fondazioni bancarie che sono i primi azionisti delle grandi banche private. La redditività diventa l'obiettivo e quindi io presto agli enti locali, ma non più a tassi agevolati, a prezzi di mercato. Cioè rendo indifferente il rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti o rivolgersi a una banca. Nel frattempo ho approvato due leggi nel 90 e il 93 che consentono agli enti locali di rivolgersi anche alle banche e il cerchio è chiuso, anzi viene chiuso nel 2003 in cui si dice agli enti locali che possono addirittura andare direttamente sui mercati finanziari a fare quei bei contratti con i derivati, i titoli tossici, per cui almeno un centinaio, forse più, dei comuni che oggi, se guardate il bilancio, sembrano sani dal punto di vista finanziario, tra 3-4 anni li troverete in bancarotta e non ve ne siete nemmeno accorti. Perché? Perché gli effetti dei derivati non vengono conteggiati in bilancio. Quindi se io ho un titolo tossico che corre, fino a che il titolo tossico non arriva con una cifra che dice adesso tu mi devi questi soldi, non viene conteggiato in bilancio. Ma c'è almeno un centinaio di enti locali che sono vicini alla bancarotta senza che i loro bilanci, dei loro bilanci, questo si possa sapere. Faccio entrare le fondazioni bancarie e da quel momento la Cassa Depositi e Prestiti diventa tutta un'altra cosa, non solo nel rapporto con gli enti locali. Inizia a intervenire su tutta l'economia del paese, su tutta la strategia industriale del paese, sui mercati finanziari internazionali, attraverso una serie di fondi. Non ve la faccio lunga, potete trovare documentazione sul sito di Attac e anche in altri posti. Per esempio vengono fatti due fondi. Il primo è F2I, che è un fondo per gli investimenti nelle grandi infrastrutture, quello il presidente Gamberale, che immagino un nome che avete sentito. Beh, per esempio F2I interviene su tutte le grandi reti infrastrutturali. Per esempio è intervenuto e all'interno, anzi sta sostanzialmente comprando tutta la parte rifiuti e igiene ambientale di Iren, cioè Torino, Genova e parte dell'Emilia fino quasi a voi. Interviene nell'acqua, interviene nei trasporti, interviene alle grandi autostrade. F2I ha la Cassa Depositi e Prestiti, ma anche la Merrill Lynch, ha anche una serie di banche, ha anche una serie eccetera. Per cui il paradosso è che noi mettiamo i soldi alla posta, i nostri risparmi, quei soldi vengono utilizzati per esempio per finanziare delle autostrade e poi noi andiamo a fare le manifestazioni contro le autostrade. L'ultima è la Bre-Bemi in Lombardia, che è un'autostrada assurda, si chiama Bre-Bemi, cioè Brescia, Bergamo, Milano, non passa da Brescia, non passa da Bergamo, non passa da Milano. Si chiama Bre-Bemi perché è così, deve avere, diciamo, l'immagine della grande infrastruttura. In realtà serve a cementificare tutta la zona agricola sud-est di Milano, finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, con cittadini e sindaci e gli enti locali che si oppongono, ma che sono quelli che sostanzialmente hanno messo i soldi con i loro risparmi. L'ultima trovata della Cassa Depositi e Prestiti è il Fondo Strategico Italiano, quello che ha permesso la fusione fra ERA e APS Acegas. Non raccontiamocela, senza la Cassa Depositi e Prestiti quella fusione non si faceva. La possono raccontare come vogliono tutti. Quella fusione è stata resa possibile dal fatto che la Cassa Depositi e Prestiti ha detto: io entro nel capitale sociale della futura società, che si chiamerà ERA, che poi in Veneto hanno delle illusioni, ma è un'annessione, si chiamerà ERA, io entro nel capitale sociale con il 6%, metto 100 milioni immediatamente, e tutto questo ha reso immediatamente possibile quello che per anni sembrava complicato. Fondo Strategico Italiano è l'ultimo fondo della Cassa Depositi e Prestiti che può intervenire sulle aziende considerate strategiche del paese per favorire i grandi campioni nazionali, no? Questa ultima trovata. Bene, la Cassa Depositi e Prestiti nell'operazione ERA APS ACE Gas va in diretto contrasto con la vittoria referendaria. Cioè, noi cittadini abbiamo votato sì ai referendum, noi cittadini mettiamo i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso le poste, e la Cassa Depositi e Prestiti usa i soldi per fare esattamente il contrario di quello che abbiamo deciso collettivamente tutti noi. Dobbiamo togliere i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti? No. Non è quello. Il ragionamento è: siccome esiste ancora un decreto del 2004 che dice che tutti gli interventi della Cassa Depositi e Prestiti fatti per gli enti locali o promossi anche indirettamente agli enti locali sono considerati servizio di interesse economico generale, che è una definizione europea per dire che sono servizi pubblici, noi dobbiamo cominciare a porci alcune domande. Può garantire l'interesse generale una SPA che ha come unico obiettivo stabilito dal codice civile di fare profitti e con al suo interno le fondazioni bancarie che non hanno l'obiettivo di fare profitti direttamente, ma che ne hanno fatti moltissimi, perché chiunque di voi al libretto di risparmio postale porta a casa l'1,5%. Fondazioni bancarie dal 2003 a oggi hanno portato a casa ogni anno il 13% di utili. Se la Cassa Depositi e Prestiti attraverso i fondi decide la strategia industriale di questo paese, vuol dire che questo paese lascia a un soggetto privatistico di decidere la propria strategia industriale? Com'è che quando io vado in Qatar e faccio la joint venture con il fondo sovrano del Qatar dico a tutti che questo è nel sommo interesse pubblico del paese, e quando faccio la fusione APS, ACE Gas, ERA, Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, alle nostre proteste dice: ma la Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto privatistico che si basa sul risparmio privato dei cittadini. O delle due l'una. È privato quando ci devi espropriare ed è pubblico quando vai a fare affari negli Emirati Arabi. Capiamoci. Ma può il Parlamento non decidere la strategia industriale di un paese? Cioè che si investe sulla moda, sul turismo, non sto discutendo il settore, ma lo decide la Cassa Depositi e Prestiti andando in Qatar o lo deve decidere il Parlamento quali sono i settori strategici di questo paese? O comunque il Parlamento ne deve discutere? Perché a furia di sottrarre, poi arriviamo a cose come quella della fusione ERA APS ACE Gas, dove se anche i consigli comunali votavano contro, poi c'era un patto di sindacato fra i sindaci per cui dovevano obbligatoriamente votare a favore, se no pagavano una penale. Questa è la democrazia a cui siamo arrivati. E ancora, le fondazioni bancarie, tra l'altro è di oggi l'accordo fatto dal governo con le fondazioni bancarie, che è un'altra, diciamo, truffa ai danni del pubblico. Che le fondazioni bancarie, quando sono entrate alla Cassa Depositi e Prestiti, per farle entrare, gli è stato dato le azioni privilegiate, non quelle ordinarie. Non stiamo a fare un trattato, le azioni privilegiate cosa contemplavano? Che le fondazioni bancarie portavano a casa un 3% di utili in più, garantito, sul loro valore nominale, oltre ad avere la maggioranza dentro le varie organi di governance della Cassa Depositi e Prestiti. Immaginate il controllo pubblico, no? Fondazioni bancarie hanno la maggioranza in tutti gli organi decisionali, il presidente Bassanini è stato proposto dalle fondazioni bancarie, e in più avevano un surplus di utili garantito. Ovviamente tutto questo per un tempo limitato, che era il 2009, poi c'è stata una proroga al 2012, oggi che scade quella proroga, le fondazioni bancarie dovevano convertire le loro azioni in azioni ordinarie. Cioè, se loro hanno il 30%, devono corrispondere il 30% attuale del valore della Cassa Depositi e Prestiti. Cioè hanno versato 1 miliardo all'ora, adesso il valore del 30% è 5 miliardi, ne dovevano versare 4. Oggi c'è l'accordo che non versano nulla immediatamente, scendono dal 30 al 20%, rapido calcolo, non versando nulla dovevano scendere dal 30 al 7%, ma la matematica non è un'opinione neanche al tempo dei professori. Poi metteranno 750 milioni, cioè, scusate, scendono al 16% così, non pagando nulla, poi metteranno 750 milioni per arrivare al 20%. Cioè complessivamente viene sottratto al pubblico circa 3 miliardi e mezzo, anzi no, diciamo 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi. Con un'operazione stabilita da chi? Da Incontri, che poi verrà ratificata ovviamente dal Parlamento, ma stabilita da Incontri. Ma quanti soldi ha la Cassa Depositi e Prestiti? Ho finito. Tutte le banche private di questo paese hanno una capitalizzazione di borsa complessiva di 60 miliardi. Cioè tutti i campioni privati insieme valgono 60 miliardi, in realtà valgono meno, ma stiamo alla capitalizzazione di borsa, quindi non alla mia opinione, ma a quello che dice la borsa. Valgono 60 miliardi. La Cassa Depositi e Prestiti ha 300 miliardi di euro. Quindi quando sentite che i soldi non ci sono, bisogna sempre dire che i soldi ci sono tanti e soprattutto sono nostri. Perché le persone che mettono i soldi in posta, non nei conti correnti, parlo dei libretti postali, dei buoni fruttiferi postali, cioè risparmio, sono 20 milioni, cioè 12 milioni di famiglie mettono i loro risparmi in posta. Questa raccolta da sola vale 225 miliardi di euro. Allora, quando dicono che i soldi non ci sono, bisogna dirgli non è vero, ce ne sono tanti, sono moltissimi. 225 miliardi di euro possono essere utilizzati invece che per essere investiti sui grandi mercati finanziari, per fare le grandi joint venture, possono essere utilizzati per fare altre cose. Per esempio, tanto per riappropriarci di tutti i beni comuni a partire dall'acqua e magari prevedere che una parte degli investimenti non è più caricata sulla tariffa dei cittadini, ma è caricata sulla fiscalità generale attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè la paghiamo ancora noi, ma non nella tariffa individuale, attraverso la fiscalità generale. Magari cominciando a immaginare che la riconversione ecologica della produzione di questo paese non si fa senza una finanza pubblica. O vogliamo rimanere intrappolati tra il siamo contro Marchionne, ma la FIA deve continuare a produrre auto? Perché così è. Io penso che noi dobbiamo dire che Marchionne prenda finalmente l'aereo e vada agli Stati Uniti, ma non che la Fiat deve produrre ancora automobili private. Ma come la facciamo questo passaggio se le risorse sono tutte in mano alle banche e ai grandi capitali finanziari? Come riconvertiamo la politica dei rifiuti eliminando gli inceneritori? Faccio notare che uno degli elementi per cui Cassa Depositi e Prestiti, cioè quel Fondo Strategico Italiano, è entrato e ha permesso la fusione, dichiarazione di Bassanini, è l'obiettivo di portare l'incenerimento dei rifiuti a un ulteriore 10% della quota attuale. Questo è uno degli obiettivi strategici per cui la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il Fondo Strategico Italiano, è entrata nella fusione. Ma è evidente, perché se tutto è governato dai mercati finanziari, ve le scordate le raccolte differenziate porta a porta, il riciclo, il riuso, la riduzione dei rifiuti, così come vi scordate la riduzione dei consumi di energia. Mi sembra evidente. Se decide il mercato guadagna quanta più energia consumiamo, quanti più rifiuti produciamo, quanta più acqua consumiamo. Non è possibile nessuna politica di riduzione se non c'è una finanza pubblica che indirizza le scelte. E chiudo con una cosa: quando dico pubblica, do per scontato che non intendo statale burocratica, perché su questo ci dobbiamo parlare molto chiaro. Così come lo diciamo riappropriazione sociale dei beni comuni, diciamo anche riappropriazione sociale del credito, perché non può essere che se anche le fondazioni bancarie se ne andassero, è il Ministero del Tesoro che decide autonomamente cosa fare dei soldi dei cittadini italiani messi nel risparmio postale. Va territorializzata la Cassa Depositi e Prestiti, con ovviamente una necessaria redistribuzione nel paese, perché non siamo leghisti, ed è evidente che se andiamo alla territorializzazione spinta vuol dire che le zone più ricche, quelle che hanno più risparmio, hanno poi più servizi. Però va territorializzata, cioè se io metto i risparmi in posta a Modena, quei soldi lì, io devo essere in grado di poter partecipare alla decisione di dove devono essere investiti. Devono essere investiti territorialmente, in modo che io sono direttamente interessato e posso controllare che quello per cui sono destinati quei soldi venga effettivamente realizzato. È così che si ricostruisce un ruolo di comunità dentro un territorio. E dentro la gestione di questi fondi devono entrare gli enti locali, esperienze di partecipazione delle comunità locali e dei cittadini, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la partita che dobbiamo giocare. Che si può giocare anche provando a inventare percorsi di autogoverno delle risorse in un territorio. Per esempio, a Vicenza stanno affrontando la possibilità che il comune autonomamente metta in campo dei buoni ordinari comunali di scopo per esempio, delle opere che riguardano l'acquedotto del territorio. Complicato, e guardate che non niente è facile. Ma perché non cominciare a ragionare in queste direzioni? In modo che si costruisce una partecipazione complessiva, perché qui chiudo veramente, il problema nostro è che noi dobbiamo passare da valle a monte. Noi finora siamo intervenuti a valle, siamo intervenuti anche bene come Movimento dell'Acqua. Siamo intervenuti a valle nel senso che le decisioni le prendono altri, le risorse le destinano altri e noi interveniamo sugli effetti. Qualcuno stabilisce che vanno fatti gli inceneritori, noi interveniamo sull'effetto. Qualcuno decide che si privatizza l'acqua e noi interveniamo sull'effetto. Adesso, per rendere attuabile i risultati conseguiti, noi dobbiamo fare i salmoni, cioè risalire la corrente e cominciare a dire: non è vero che non ci sono i soldi. I soldi ci sono e decidiamo collettivamente dove devono essere indirizzati, per quali opere devono andare, con che tipo di filosofia vanno immaginati, spesi e indirizzati. Cioè il ragionamento è che dietro tutto questo noi davvero, quando diciamo si scrive acqua, si legge democrazia, dobbiamo avere chiaro quel ragionamento lì, che oggi per riprenderci la democrazia noi dobbiamo non solo riprenderci i beni comuni, ma dobbiamo anche mettere in gioco il quadro che ci hanno costruito, che sembra non contemplare nessuna partecipazione nostra sul dove si prendono le risorse, come si destinano e quali sono i luoghi che decidono. Quella è la partita che noi ci troviamo da adesso in avanti a dover affrontare. Grazie, scusate se ho parlato.